12 novembre 2019. La comprensione del linguaggio del corpo passa dalle emozioni. Fonte, IRCCS Media. Per capire il significato di una postura, attiviamo le stesse aree cerebrali coinvolte nella comprensione delle emozioni altrui e non quelle sensorimotorie. Lo studio di Imaging del Polo Friulano dell'IRCCS Media pubblicato su Perceptual and Motor Skills. Se guardiamo una bambina che porta la mano davanti alla bocca, subito percepiamo il suo messaggio che ci indica che ha detto una bugia. Ma quali network cerebrali vengono attivati nella comunicazione silente, cioè quando il messaggio è veicolato dal corpo o meglio, quando è la postura del corpo in sé ad essere un messaggio? La teoria dell'embodied cognition vorrebbe che per comprendere il linguaggio del corpo, cioè qual è il significato che la persona che abbiamo di fronte ci vuole mandare attraverso la sua postura, noi ci immedesimassimo nell'altro immaginando di assumere la stessa postura, solo così potremmo comprendere il significato. Ma siamo sicuri che le cose stiano proprio così? Un gruppo di studiosi italiani guidati da Barbara Tomasino, responsabile scientifico del Polo Friulano dell'IRCCS Media, ha verificato l'ipotesi dell'embodied cognition e ha indagato le basi neurali della comprensione del linguaggio del corpo, cioè quel sistema di comunicazione non verbale che veicola un significato attraverso la postura. Lo studio pubblicato sulla rivista Perceptual and Motor Skills è frutto del lavoro dell'IRCCS Media di San Vito al Tagliamento in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine e l'Università di Udine. I ricercatori hanno sottoposto 20 volontari sani adulti ad un esperimento di imaging con risonanza magnetica funzionale 3 Tesla. Sono state mostrate loro delle immagini che rappresentavano delle posture del corpo, come appunto la bambina dell'esempio che con la mano davanti alla bocca indica di aver detto una bugia oppure con l'indice sulla guancia suggerisce buono. I soggetti sulle stesse immagini ma in momenti diversi dovevano fare due: nel primo venivano guidati a dare attenzione al significato veicolato dalle immagini, dovevano scegliere tra due descrizioni presentate sotto la figura. Nel caso dell'esempio l'alternativa era tra dammi un po' di tempo oppure ho detto una bugia. In un secondo dovevano invece prestare attenzione alla posizione, le mani sono davanti alla bocca o sulle guance. I ricercatori hanno confrontato l'attivazione neurale legata ai due momenti e hanno delineato il network delle aree necessarie per svolgere un o l'altro. Nel primo, che richiedeva di estrarre il significato di una postura e che quindi riguardava proprio il linguaggio del corpo, si attivava un network di aree cerebrali comprese tra il lobo temporale e il frontale, coinvolte nella comprensione delle emozioni altrui. Non si attivavano invece quelle aree sensorimotorie che contengono le informazioni provenienti dal proprio corpo, rappresentazione egocentrica, e che quindi, secondo l'embodied cognition, sarebbero cruciali per immedesimarsi mentalmente nella postura dell'altro. Nel secondo invece, in cui le persone dovevano prestare attenzione alla posizione, si attivavano delle aree che ospitano la rappresentazione della descrizione strutturale della mappa del corpo, Body Structural Description, che è una rappresentazione allocentrica, cioè basata sull'oggetto. Attraverso la decodifica dei segnali basati su posture significative assunte dalle nostre parti del corpo, rileviamo le intenzioni, gli stati interiori e le motivazioni degli altri, commenta Barbara Tomasino. I nostri risultati indicano che la lettura del linguaggio del corpo recluta delle aree coinvolte nell'elaborazione di concetti astratti, nella comprensione degli stati mentali degli altri e nella teoria della mente. Il linguaggio del corpo è una abilità di comunicazione altamente rilevante, specialmente in popolazioni cliniche in cui la comunicazione verbale è compromessa a causa di patologie cerebrali. I risultati mostrano che dal punto di vista della ricerca in neuroriabilitazione il network coinvolto nell'elaborazione del linguaggio non verbale è complesso. 13 novembre 2019. Il paese di Galileo e della Montalcini allo sbando. Fonte, Federazione Italiana Scienze della Vita. La scienza al servizio della politica. Corsi universitari su biodinamica ed omeopatia, workshop antisperimentazione animale in sedi istituzionali. Mentre il governo vorrebbe dare vita a una Agenzia Nazionale per la Ricerca AMR, che possa coordinare e indirizzare anche economicamente la ricerca scientifica italiana, grazie a nomine soprattutto di natura politica, le università italiane ospitano convegni sulla biodinamica e il Parlamento sulla omeopatia. Intanto, per non farci mancare niente, il Ministero della Salute invita gli studenti ad un workshop dove gli viene spiegato che la sperimentazione animale non serve a nulla. Mistificazione della realtà in buona fede o in mala fede, che entra nei templi del sapere e della democrazia. Che cosa sta succedendo? Andiamo per ordine. Mentre dell'AMR abbiamo già accennato, ci riferiamo nell'ordine al workshop organizzato per il 15 novembre scorso dalla Scuola di Agraria dell'Università degli Studi di Firenze per il lancio dell'Associazione Italiana di Agroecologia, che include la sessione Agricoltura Biologica e Biodinamica, chiaramente celebrativa delle pratiche biodinamiche. Per chi non sapesse cosa sia la biodinamica in contrapposizione all'agricoltura tradizionale, gli basta sapere che i principi fondanti affermano che nei processi vitali lavorano insieme molte forze diverse la cui origine non è esclusivamente materiale e che nell'antroposofia che fu sviluppata da Rudolf Steiner sulla base della scienza spirituale si può trovare un punto di partenza che contiene in sé un principio evolutivo fondato sulla storia dello spirito, come riportato negli standard di produzione codificati dalla disciplina. Continuando nella lettura dei principi, nel tentativo di decifrare meglio la questione, dall'affermazione della bontà di questa base concettuale si passa ad affermare che i preparati biodinamici, realizzati con precisi organi animali, come il corno di vacca, il cranio, il peritoneo o la vescica, sono una parte integrante fondamentale e non sostituibile dell'agricoltura biodinamica. A stabilire questi principi sono le cosiddette norme direttive Demeter. La discussione sulle tematiche biodinamiche non può quindi assumere ad oggetto altro che la loro collocazione storica, come espressione del pensiero mistico esoterico di fine XIX secolo. Peccato che ancora nel 2019 esista depositato in Parlamento un DDL dal titolo Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, che promuove l'insegnamento della biodinamica proprio nelle università equiparandola all'agricoltura biologica. Forse che all'AMR toccherà finanziare anche i corni di vacca al posto delle nuove tecnologie genetiche che attendono i permessi per la sperimentazione nei centri di ricerca italiani. Sull'AMR la percezione per ora è quella di un ennesimo ente che non risponde alle esigenze del paese. Così riassumendo, l'hanno bocciata gli stessi ricercatori scientifici, a giudicare dal sentiment, il risultato di uno strumento della linguistica computazionale e testuale applicato al web, che si respira sui social media e sulle esternazioni di chi la ricerca scientifica la fa per davvero e sa di cosa parla. Al contrario del politico, il cui mestiere è semmai lodare il compromesso che soddisfi maggioranza e opposizione, oltre all'analisi del consenso e la realizzazione delle promesse fatte anche quando queste sono irrazionali. Progetti di agenzie governative dedicate alla ricerca sarebbero realizzate meglio, per esempio, se si permettesse di nominare consiglieri estranei ai partiti o alle loro logiche, come accade in altri paesi. Viene ricordato spesso quando, per lo stesso obiettivo, il presidente USA Barack Obama selezionò due premi Nobel per la fisica e per la medicina, due ex presidenti dell'American Association for the Advancement of Science, AAS, la più grande società scientifica del mondo, e due leader dello Human Genome Project, il consorzio pubblico che ha portato a termine il sequenziamento del genoma umano. Una visione paragonata, per contrasto, a quella di Donald Trump, che chiede ai consiglieri per la ricerca scientifica di omettere la parola cambiamento climatico dai report. Ma certamente l'intento della Federazione Italiana Scienze della Vita non è quello di fare valutazioni partigiane. Tutto quanto sopra è pura cronaca, e soltanto ci stupisce il fatto che la ricerca scientifica, una delle più grandi risorse produttrici di ricchezza economica e culturale per il paese, per via dell'innovazione, delle imprese, dei brevetti e delle collaborazioni internazionali che produce storicamente incompresa, sia ancora negletta e anzi umiliata. Al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca, si legge nella bozza per l'istituzione dell'AMR, alla nuova agenzia verranno assegnati 25 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Oltre a questi, 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, per il funzionamento e per il personale dell'agenzia. Non è certamente questa la quantità di benzina che serve alla scienza italiana. Per di più, la fetta grossa dei finanziamenti per la ricerca rimane ancora in carico ai rispettivi ministeri che si occupano già di bandi importanti come PIM e FIRM. Insomma, la gestione politica e il budget fanno temere che i finanziamenti, senza scienziati con poteri veramente amministrativi in vertici di rilievo, non riescano a riflettere le effettive esigenze del paese in ricerca e sviluppo in una situazione che ci vede come il fanalino di coda tra i paesi europei. Dulcis in fundo, non è passato inosservato il workshop Il principio delle 3R per una visione comune, svoltosi il 31 ottobre scorso al Ministero della Salute, organizzato da Centro 3R, Centro Interuniversitario per la promozione dei principi delle 3R nella didattica e nella ricerca, Istituto Superiore di Sanità e Centro di Referenza Nazionale per i Metodi Alternativi, Benessere e Cura degli Animali dal Laboratorio Itzler. Workshop al quale ha partecipato la nostra Giulia Piaggio, ricercatrice WASP's Food Department of Research, Diagnosis and Innovative Technologies, IRCCS, Regina Elena National Cancer Institute, e membro del consiglio direttivo FISV come delegata dell'Associazione di Biologia Cellulare e del Differenziamento ABCD. Da FISV, allora, un appello alla giusta educazione sul tema. Purtroppo, ad oggi, non è vero che la scienza possa fare a meno della sperimentazione animale, come è stato invece affermato al workshop. Asserire il contrario al pubblico, tra cui giovani studenti, è grave disinformazione. Per raggiungere l'obiettivo comune tanto alla scienza quanto alla società civile di sostituire, ridurre il numero degli animali e la loro sofferenza c'è bisogno di studiare a partire, senza scuse, dai dati che abbiamo. Il workshop, quindi, lungi dal poter essere considerato un momento formativo esaustivo sul tema di una nuova visione comune in tema di sperimentazione animale, come prometteva, si è anzi rivelato spiccatamente sbilanciato esclusivamente verso la sostituzione di modelli animali, in ogni caso e per ogni situazione, senza possibilità di spiegare quanto ancora questi ultimi non siano sostituibili. Ma che bel paese di inventori, poeti, santi e navigatori, senza bussola, senza la minima idea di ciò che impara per prima cosa uno scienziato, la verifica delle fonti, vale a dire chi dice cosa. A questo punto chi insegnerà il metodo scientifico e lo tramanderà agli studenti, al momento non ci salverà evidentemente la politica ubriaca di consenso, tantomeno il raziocinio degli individui della polis ossessionati dalle suggestioni e dagli istinti viscerali,